e diamo il ben ritrovato all'avvocato Aurelio Bentivegna, oggi accompagnato dal collega l'avvocato Vincenzo Carella. Buongiorno avvocati.
Ben trovato Mario.
Mi sento in tribunale con due avvocati così. Allora, torniamo al nostro percorso fine debiti. Approfondiamo, questa è la grande informazione che ormai è un po' più di dominio pubblico, perché anche nei telegiornali si parla della rottamazione quinquies.
La quinta puntata
della rottamazione. Avvicinatevi al microfono, sì, se non si riesce a cogliere la voce.
Quinta puntata perché è prevista dalla legge di bilancio 2026 e abbiamo il quinto round delle rottamazioni di Stato.
Okay? Quinto round, un po' più vicino al microfono.
Perché
per
abbiamo avuto già quattro round.
Questo è il quinto round. Ricordiamo che è un round che permette di alleggerire il peso, ma non di tutto.
Esatto, e proprio oggi parleremo di questo, perché oggi approfondiremo questo aspetto. Intanto riguarda tutti i debiti iscritti a ruolo dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2023.
23.
Quindi rimangono fuori 24 e 25.
Dico, prima del 2020 tecnicamente sono...
Prima del 23.
Prima del 2020, sì. Cioè ciò che ha a che fare...
Prima del 2000.
Esatto, cioè quelle praticamente 2000, sono quelle decadute. Sono,
sì, non si possono, teoricamente non si potrebbero
il
più.
Il collega
testeggia. Nella precedente c'era indicato che quelle precedenti, se erano di importo superiore ai 1000, decadevano.
Ah, ecco.
Quindi in questa non c'è questa esplicita indicazione, ma vigeva
quella precedente. Okay. Quindi questo è il lasso di tempo. Ma non tutti i debiti rientrano anche.
Sì, intanto si parla del debito principale, cioè del tributo, quindi tutte sanzioni, interesse, more, tutte quelle voci cosiddette accessorie, mm-hmm, che sono importanti perché a volte fanno lievitare del 50, del 60,
certo,
a volte del 100% il debito, certo, originario. Quelle non sono dovute, quindi si prende solo il tributo, si maggiora di un 3% sostanzialmente, mm-hmm, e viene poi pagato o in unica soluzione o in più rate. Ora di questo ne approfondiremo.
Sono esclusi da questo intervento le multe prese per divieto di sosta? Ecco,
ne parleremo di questo. Però il concetto importante è che esplicitamente è stato detto che l'interesse non è soltanto quello di agevolare il contribuente, quindi il cittadino, ma anche per lo Stato. Cioè sono operazioni che servono per fare cassa allo Stato.
Una sorta di saldo e stralcio ben organizzato per permettere, insomma, di mettersi in riga e non avere questa spada di Damocle e tornare a produrre fondamentalmente.
Assolutamente. Chi era dichiarato decaduto nelle precedenti può ritornare a farlo sostanzialmente.
Questa è una notizia che ho appreso. Praticamente si possono fare rate credo fino a 94 rate.
54 bimestrale, quindi sono sostanzialmente
non meno di 100 euro a rata. C'è un minimo che è 100 euro, quindi questo è anche abbastanza importante. Credo che adesso la parola possiamo dare all'avvocato Carella, che potrà entrare nel dettaglio. Fai tu gli onori di casa, Aurelio.
Vincenzo. Sì, allora, rispetto alle rispetto alle precedenti rottamazioni, questa presenta delle notevoli differenze. Innanzitutto, mm-hmm, i carichi che possono essere affidati.
Okay.
Non è possibile mettere tutti i carichi che erano delle precedenti rottamazioni, ma per esempio posso rottamare soltanto le imposte che derivano da avvisi bonari o da comunicazioni relative ai modelli automatizzati, ai controlli automatizzati, quindi non posso più inserire gli avvisi di accertamento come è stato per le precedenti rottamazioni, così come posso inserire in termini di contributi previdenziali INPS non versati quelli che sono relativi sempre ad avvisi di addebito, ma mai soggetti a una verifica o un accertamento formale da parte dell'ente.
Questo è un aspetto abbastanza tecnico.
Quindi
ci sono delle notevoli differenze, proprio perché questa rottamazione si differenzia totalmente rispetto
alle precedenti.
Restano escluse quelle che storicamente nelle prime rottamazioni sono andate fuori, come le multe e le ammende in relazione a procedimenti penali o i tributi locali non affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, così come i debiti per condanne relative alla Corte dei Conti e le somme dovute per gli aiuti di Stato. Questi sono, diciamo, storicamente esclusi e rimangono ad essere esclusi anche in questa nuova rottamazione. Inoltre, insomma, è importante dire che possono aderire tutti coloro ai quali già l'aveva accennato il collega, sono decaduti dalla rottamazione quater, e mentre coloro i quali sono in bonus con la rottamazione quoter non possono.
Cioè, se l'hanno in itinere, se hanno pagato fino all'ultima rata, non possono dismettere quella e iniziare questa.
Ok,
non
ok. Hai
ragione, perché se no nessuno continuerebbe la quadra.
Ovviamente. C'è un ascoltatore che dice: ma così si va in barba a chi ha pagato. Ma in questa maniera non si incentiva a non pagare?
Un filone di pensiero che è corretto. Cioè dice: io ho sempre pagato, non sono...
Perché non ho un vantaggio pure io?
Però è anche da dire un'altra cosa, un'altra riflessione importante. In Italia siamo in 20 milioni, ok?
Di contribuenti.
Significa un terzo della popolazione che è con problematiche debitorie. Un terzo della popolazione significa la metà di quella, escludendo vecchi e bambini, la metà della popolazione. Allora, un popolo intero sostanzialmente che per metà ha problemi col debito. O siamo un popolo di truffatori e di folli e di assassini.
E magari quindi, ci sono, ma non facciamo
grande numero. Ma saranno la minima parte, quindi persone che frodano volutamente il fisco, sono persone che non hanno le condizioni per varie ragioni che la vita può impattare.
E spesso le abbiamo raccontate.
E le abbiamo raccontate, quelle. Problemi di salute, problemi di lavoro, problemi di vario tipo che impattano. Anche il sistema comunque, anche di tassazione estremamente gravoso, che impatta e non permette di poterlo fare. Allora a questo punto la seconda chance va data a tutti.
Ecco, quindi è intesa proprio come seconda chance per permettere di tornare ad essere produttivo, e per il bene tuo di azienda, ma anche per il bene paese.
Ma soprattutto per il bene paese, perché chi ritorna a pagare le tasse, chi ritorna riabilitato al sistema, che è la logica un po' di tutte queste procedure, è un soggetto che poi riassume, che paga le tasse, che implementa l'economia. Cioè, e quindi
è un benessere generale.
Tutti poi alla fine.
È un benessere generale. Ok, ok. Continuiamo, dove eravamo rimasti? Alle esclusioni e alle inclusioni. Oh.
Sì.
Sempre vicino al microfono per parlare.
Sì. Allora, oltre a questo poi bisogna fare delle osservazioni che riguardano la modalità con cui operare una domanda di rottamazione. Intanto il sistema dà la possibilità di fare il cosiddetto prospetto informativo, sistema dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, quindi dà un primo check su quelle che sono le cartelle che rientrano o non rientrano nella rottamazione.
Quindi entrando nel sito dell'Agenzia delle Entrate con il proprio codice c'è l'identificazione del soggetto con tutto quello che si può fare e non si può. Quindi già un primo passo, in qualche maniera fa una scrematura sul dove poter intervenire.
Certo, poi naturalmente anche questo deve essere valutato attentamente, cioè non deve essere fatta a occhi chiusi, perché i limiti che sono propri della rottamazione impattano nella vita del quotidiano, perché innanzitutto è un problema di carattere finanziario, cioè bisogna fare un check-up attento e scrupoloso
dell'azienda,
su quello che diciamo sono la pianificazione proprio finanziaria. Poi dall'altro lato bisogna tenere in considerazione che un'eventuale adesione alla rottamazione esclude la possibilità di contestare le cartelle esattoriali.
Ah, ok, cioè una volta che tu aderisci, ma quella no. O così quindi, vabbè, chiarissimo.
Anche perché gli eventuali vizi che potrebbero essere sollevati in un contenzioso, ahimè, non sono più possibili.
È ovvio,
perché
è
come se c'è una
decisione. Cioè perdi l'opportunità, una volta che le accetti quelle sono, giusti o sbagliate. Ok.
Poi naturalmente, oltre a questo, bisogna fare diciamo i conti anche con i giudizi pendenti. Magari molti chiedono: se io ho un giudizio pendente presso la Corte o presso...
attinenti all'aspetto finanziario e fiscale,
attinenti alle cartelle esattoriali, che potrei inserire, che sorte fanno questi giudizi? Si ha un abbandono dei giudizi a favore della rottamazione, quindi vengono meno le
procedure eventualmente in tribunale. E questo, insomma, dice, una volta che stai dimostrando la tua buona fede, è giusto che tu abbia un'opportunità.
Perché chiaramente lo Stato, ci sono decine di migliaia, centinaia di migliaia di ricorsi che gravano, e in questo modo si rinuncia ai ricorsi ed è un costo in meno per lo Stato e per tutto l'apparato pubblico.
È un minore ingolfamento anche tutta la macchina
della tribunale. Della giustizia, ma anche dei costi per lo Stato, perché deve difendersi, ovviamente sono costi importanti.
Certo. Quindi ci sono tutta una serie di vantaggi. Allora, stiamo parlando prevalentemente di un ambito aziendale, perché questo credo prevalga prevalentemente appunto per le aziende.
Vale sia per le persone fisiche, ma vale anche per le aziende. Noi oggi parleremo soprattutto sulle aziende. Infatti ora vorrei fare un ragionamento di chiusura. Intanto i termini: entro il 30 di aprile si possono depositare tutte queste istanze attraverso questa procedura, diciamo attraverso il portale messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. E c'è la possibilità di avere sostanzialmente un riscontro entro il 30 di giugno.
Quindi entro il 30 di giugno saprai.
Entro massimo il 30 di giugno, quindi anche prima ovviamente, avrà la possibilità di rispondere, quindi di dire se si è aderito o meno a quella richiesta su tutto il carico o su una parte del carico.
Ah, perché l'agenzia potrebbe dire queste sì, ma queste qua non rientrano.
Potrebbe
non
dire questo, o la parte potrebbe decidere di optare per una parziale rottamazione.
Ah,
cioè non fare tutto, ma fare una parte. Ora diremo perché ha senso fare questo,
esatto,
ovviamente.
Esatto.
E il 3, invece, entro fine luglio ci sarà la prima rata, che potrebbe essere unica o la scelta di optare fino a quelle famose 54 rate bimestrali, che copriranno un arco temporale di 9 anni con una media di 6 ratizzazioni ogni anno.
Okay.
Okay? Quindi questo è lo schema dell'impostazione. Quello che è importante, che oggi vorrei comunicare un po' a tutti gli ascoltatori della nostra trasmissione, è che non sempre conviene fare la rottamazione. Cioè quello che è importante è fare una mappatura del debito fiscale. Cioè la mappatura significa prendere tutti i gravami, quindi tutti, non quelli che rientrano soltanto nella rottamazione. Abbiamo detto che ci sono delle esclusioni, abbiamo detto che fino al 23 rimangono fuori tutte le i carichi del 24, del 25, quindi diciamo su base 100 un debito, non è detto che sia tutto, ma una parte sarà potrà rientrare, una parte non rientrerà.
Certo.
E allora, siccome facciamo un esempio,
sì,
un'azienda che fattura 600.000 all'anno, ha flussi medi di 50.000 al mese, no? Di fatturato, mettiamo che abbia costi di gestione per 40.000 euro, rimangono 10.000 euro di liberi da impiegare. Perché cosa? O per la rottamazione, ma tendenzialmente ci sono anche altri oneri, perché ci sono le tasse correnti, ma ci sono anche altri impegni, tutti quei tributi che appunto non rientrano nella
rottamazione. Cioè non è che sono
soldi
là messi
lì. Se io assorbo quei 10.000 soltanto per la rottamazione,
va in difficoltà.
Sostanzialmente io dopo 2, 3, 4 rate vado in difficoltà e rischio di ritornare al debito originario, quindi non aver avuto nessun vantaggio.
Avendo perso pure quei soldi che hai versato,
peraltro. Vanno a deconto del maggior debito, non del debito rottamato, abbattuto.
Okay.
Quindi è molto importante che ci sia questa analisi con la mappatura del debito fiscale ed un'attenta analisi di sostenibilità.
Certo.
Della finanziaria, dell'impegno, perché solo in quel momento ho fatto veramente una cosa buona per la mia attività,
l'azienda,
per la mia azienda, perché
ho
reso sostenibile il debito tutto, non soltanto quello rottamato.
Allora, abbiamo praticamente un minuto ancora a disposizione. In conclusione, quello che viene da suggerire, al di là di questo, è sì, avete dimestichezza con i computer, sapete entrare all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate, ma questo è uno di quei casi in cui bisogna affidarsi a dei professionisti, perché come ha sottolineato giustamente l'avvocato Bentivegna, per intervenire bisogna fare un check totale di quella che è la condizione aziendale.
Totale. Aziendale dei debiti.
Esatto, ma anche della possibilità di quella che è la tua liquidità a disposizione per poter intervenire. Che se te li bruci tutti, cioè mi levi il pensiero, tra 6 mesi può capitare che sei di nuovo punto e a capo.
Se la faccio con leggerezza, rischio di farmi del male. Cioè invece di avere un beneficio, ne ho un problema.
Ecco, quindi è un'arma a doppio taglio nel vero senso della parola. In merito anche a questo argomento, io rimanderei sicuramente al sito Fine Debite dell'avvocato Bentivegna, dove ci sono tutta una serie di riferimenti, dove ci sono anche i contatti per approfondimenti, per capire se magari la vostra azienda ha questa necessità e possono esserci delle possibilità appunto di intervento. Ricordiamo i contatti, Aurelio.
Finedebiti.it è il sito.
Esatto.
Dal quale poi chiaramente potrete avere tutti i nostri contatti.
Esatto.
E il mio invito è quello di cominciare a fare queste mappature, cioè andare nel dettaglio, non semplicemente depositando un'istanza e pensando di aver risolto il problema, ma dire se questa istanza è in linea con quello che io posso effettivamente sostenere.
Quello di cui ho bisogno.
Ho fatto realmente qualcosa che è interessante per la mia azienda, per la mia attività.
Quindi vi basterà cercare finedebiti.it, troverete tutti i contatti, tutti i riferimenti anche nel caso specifico, anche degli altri argomenti di cui abbiamo parlato spesso qua. Non mi resta che dare appuntamento alla prossima settimana, grazie all'avvocato Aurelio Bentivegna e grazie all'avvocato Vincenzo Carella per aver dato ulteriormente luce a questa possibilità.
Grazie a voi.
Buona giornata, grazie.
Una buona giornata.